One Podcast.
Il più italiano dei piatti, gli spaghetti al pomodoro, non ha nulla di italiano. Fino agli anni 50, la pizza era sconosciuta nella maggior parte del nostro paese. Caterina de' Medici, Isabella d'Este e Michelangelo hanno ben poco a che fare con le specialità gastronomiche a loro attribuite. Ciò che viene narrato sulla storia centenaria dei nostri buonissimi prodotti tipici è una bugia, raccontata più o meno a partire dagli anni 70. Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata, il podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati che vi svela tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
I nostri nonni mangiavano meglio di noi. Lo sentiamo ripetere quasi ogni giorno, fino a diventare un tormentone che tendiamo a dare per scontato. Ma è davvero così? Davvero i nostri nonni mangiavano cibi più gustosi e più sani dei nostri? E se davvero è così, quand'è che la nostra dieta avrebbe cominciato a peggiorare? E perché? Oggi, con la ripresa della seconda stagione del nostro podcast, smonteremo questo tormentone. Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata. Io sono Daniele Soffiati e con me, come sempre, c'è Alberto Grandi, professore di storia dell'alimentazione all'Università di Parma. Ben ritrovato, Alberto.
Ciao, Daniele.
Professore, abbiamo fatto qualche accenno a questo tema nella prima stagione e sui social network, scatenando accese discussioni. Partiamo subito allora dal cuore della questione senza tanti preamboli. I nostri nonni mangiavano davvero meglio di noi?
Allora, intanto dobbiamo capire chi sono i nostri nonni, dobbiamo metterci d'accordo, perché è chiaro che, insomma, di solito con questa frase si intende un periodo storico molto esteso. Magari il mio e il tuo nonno
nati all'inizio del Novecento.
Magari alcuni dei nostri ascoltatori più giovani hanno nonni che sono nati dopo la Seconda Guerra Mondiale, e quindi negli anni 50 magari. Ecco, noi prendiamo come spartiacque l'unità d'Italia, quindi insomma ci prendiamo 150 anni abbondanti, e insomma prendiamo questo dato, che è abbastanza lungo e ci permette, insomma, di fare un ragionamento più ampio, anche perché poi abbiamo molti dati. Dopo l'unità d'Italia abbiamo i censimenti, abbiamo, insomma, una serie di dati statistici che ci permettono, insomma, di rispondere con un po' più di precisione.
E comunque daremo risposte che vanno incontro sia a chi ha avuto nonni nati alla fine dell'Ottocento, sia a chi ha avuto nonni, chi ha tuttora nonni molto più giovani.
Certo, il periodo lungo, ecco, mettiamocela così.
Partiamo dalla seconda metà del 1800, un'Italia con molti meno abitanti e con delle condizioni assolutamente precarie.
Sì, gli italiani erano più o meno la metà di quelli che sono oggi. Se oggi siamo 60 milioni, lì siamo sotto i 30 milioni.
Nel 1871 gli italiani erano 26 milioni. Nel 1901 31 milioni,
sì, esatto.
Ecco, per
quindi,
dare
insomma,
un
grosso
dato.
Modo la metà di quelli di adesso. Ovviamente questa è l'altra questione, che vivevano la metà degli anni che viviamo noi. Non c'è da sorridere, perché ovviamente le condizioni erano tremende, condizioni igieniche e anche condizioni alimentari, quindi io mi sentirei già così, diciamo, a livello macroeconomico, di risponderti negativamente. I nostri nonni non mangiavano meglio di noi. Noi abbiamo cominciato a mangiare meglio molto più recentemente.
Allora, io credo che sia necessario, al riguardo, rispetto a quello che stavi dicendo, citare quello che disse il medico bolognese Carlo Maggiorani nel 1873, nel riferire al Senato del Regno d'Italia le condizioni di salute della popolazione italiana. Maggiorani descriveva cere pallide, tempre di carne morbidamente impastate, macchine gracili e frolle costituzioni, risultato della caterva di mali che ammorbavano la popolazione del regno. Aggiungo un po' di dati. La denutrizione, le scarse condizioni igieniche, l'assenza di antibiotici e vaccini facevano sì che in quegli anni l'aspettativa di vita a livello italiano fosse pari a 29,7 anni, cioè la vita media all'epoca
era sotto i 30.
Naturalmente incideva molto il tasso di mortalità infantile, che era spaventoso, era pari a 232, ossia su 1000 bambini nati vivi, 232, praticamente un quarto, morivano entro il primo anno di vita. Ecco, probabilmente è anche utile rimarcare questi dati anche per chi in questi terribili anni di pandemia che abbiamo vissuto e stiamo tuttora vivendo ha messo disinvoltamente in discussione i progressi scientifici della medicina.
Sì, è sempre necessario farlo, è sempre utile farlo. Ricordiamo che appunto su quel dato che balza molto agli occhi delle aspettative di vita, 29,7 anni, quindi sotto i 30, incideva la mortalità infantile al primo anno, c'era poi un altro scalino ai 5 anni e poi c'era l'adolescenza, grosso modo un altro picco di mortalità intorno ai 14 anni. Poi se superavi questi primi tre scalini avevi la ragionevole speranza di raggiungere i 60 e in alcuni casi anche di superarli, quindi era questa la mortalità giovanile che incideva molto. Aggiungo, tu hai citato ovviamente maggiorenni, però anche l'inchiesta Iacini, che è stata un'inchiesta che è stata un po' uno spartiacque nella storia diciamo anche politica italiana, descrive le condizioni delle campagne italiane, un'inchiesta agraria quella specifica sulle condizioni dell'agricoltura, e le descrive in maniera terrificante, cioè da un quadro dei contadini italiani denutriti, ammalati, ignoranti, ovviamente con un analfabetismo altissimo, insomma, quindi veramente una condizione terribile.
Ecco, io credo che sia utile citare anche i dati degli anni successivi, perché abbiamo detto meno di 30 anni nel 1873, questo dato cresce a 42 anni di aspettativa di vita, 42 anni e mezzo nel 1900, 55 anni scarsi nel 1930, 64 nel 1951, 71 nel 1981, fino ad arrivare agli 82,4 di oggi.
Ricordo che oggi l'Italia insieme al Giappone e forse la Finlandia, adesso non mi ricordo, c'è un altro, forse la Svezia, sono quelli che hanno l'aspettativa di vita maggiore, quindi dalle condizioni più disperate siamo arrivati ad essere quelli che hanno l'aspettativa di vita migliore.
Questo per dire che insomma, se noi pensiamo ai nostri nonni nati all'inizio del Novecento o anche un po' più avanti, ripercorrendo la vita media dei nostri nonni, l'aspettativa di vita, ci rendiamo conto di come fino a non molti decenni fa si campasse molto meno in Italia rispetto a quello che campiamo oggi.
E neanche meglio. Perché c'è anche questa cosa qui, cioè, perché noi diciamo se noi arriviamo molto avanti in età, però malati, no, ci arrivavano anche peggio da questo punto di vista.
Entriamo un po' nel dettaglio a proposito del peggio e delle malattie più diffuse, entriamo anche nel dettaglio delle differenze regionali. Parlaci un po' delle malattie al nord, al sud, legate all'alimentazione.
Ovviamente ne abbiamo già parlato tanto, al nord fino alla prima guerra mondiale e in alcuni casi anche oltre, fino agli anni 30, era molto diffusa la pellagra, era quasi endemica nel Veneto, come dico sempre un contadino su tre ce l'aveva, e ovviamente questa è legata alla dieta, una dieta monotona, mangiavano solo polenta e quindi non avevano vitamina PP e quindi arrivava questa malattia, che è una malattia tremenda, lo ricordo sempre, si moriva quasi sempre in manicomio perché l'ultimo stato portava la demenza. Poi al sud, e ne parlano anche molti autori, ne parla anche Iacini, è molto diffuso il tracoma, che oggi è molto diffuso nei paesi tropicali, in Africa, è una malattia che colpisce gli occhi e che è legata a un'acqua non potabile, all'uso di acqua appunto non sana, agli insetti, insomma a condizioni igieniche, ma anche comunque legata a una cattiva alimentazione. Ne parla Carlo Levi in Cristo si è fermato Eboli, quando descrive i sassi di Matera, siamo nel 1935, e descrive questi bambini accecati da questa malattia che è terribile, e quindi insomma stiamo parlando del 1935, non stiamo parlando di fine 800.
Non hai citato il rachitismo.
Il rachitismo è una malattia molto diffusa al nord, il rachitismo è dovuto all'assenza di vitamina D. Quindi dal punto di vista alimentare denota la scarsità di latticini e uova, però al sud...
Questo perché in molti magari pensano che all'epoca comunque latte e uova fossero facili da trovare, invece non era affatto così.
Non era così, e nemmeno nel nord, dove l'allevamento è più diffuso, i contadini mangiavano latte o latticini, quindi anche qui era molto diffuso. Al sud si salvavano perché la vitamina D arriva anche dall'esposizione ai raggi solari, quindi al sud dove c'è un clima... decisamente più mite, dove il sole è più presente, l'irachitismo non è diffuso, è diffuso invece al nord, quindi è una malattia alimentare, ma che ha questa differenza regionale, pur essendo la dieta non differente da questo punto di vista.
Tu più volte hai detto, se gli italiani fossero stati così bene, avessero avuto un'alimentazione così gradevole, non sarebbero emigrati. Ricordiamo che tra il 1876 e il 1915 quasi 15 milioni di italiani emigrarono.
Sì, probabilmente sono anche di più, in realtà i dati precisi non ce li abbiamo, abbiamo dei picchi di 1,5 milioni nel 1901, solo in un solo anno se ne vanno, quindi è difficile anche dare una statistica precisa, e ovviamente se ne andavano perché avevano fame, cioè non c'è un altro motivo per abbandonare la propria terra. Poi molti tornano, molti tornano poveri di come sono partiti,
portando anche la cultura acquisita in America o nei paesi
della
in cui...
pasta, non
esatto,
torniamo
su quei temi.
Però sì, la migrazione è il termometro di una condizione veramente disperata.
Ecco, abbiamo detto la fame, l'alimentazione dell'epoca, il modo con cui venivano, e ancora tuttora per certi versi vengono definiti gli italiani del nord, polentoni, e gli italiani del sud, terroni, entrambi in maniera dispregiativa, ha a che fare con l'alimentazione.
Sì, ovviamente polentoni va da sé, insomma, l'abbiamo già detto, al nord si mangiava quasi esclusivamente polenta e quindi da qui deriva questa denominazione. Terroni probabilmente è legato più al legame forte con la terra. È un nome probabilmente successivo, è un nome che è già presente prima della Seconda Guerra Mondiale, ma che diventa dispregiativo per definire i meridionali quando inizia la grande migrazione da sud a nord verso le grandi città industriali, Milano, Torino, e allora lì comincia a essere usato in maniera massiccia e dispregiativa il termine terrone.
Il mondo contadino spesso tutt'oggi viene mitizzato, ma invece le cose non stanno esattamente come molti ancora oggi pensano. Vediamo come il grande antropologo Piero Camporesi descrive il paiolo. Il paiolo era l'insegna di una grande povertà alimentare, poiché il cibo costituiva un bene raro e le pietanze erano il risultato dell'inventiva delle donne. In esso bollivano minestre e zuppe, poche verdure ricavate dall'orto, i legumi e la polenta. Parlando invece del pane, laddove si produceva il grano, questo era spesso destinato al padrone e al mercato. Come ha scritto sempre Camporesi, riferendosi alle zone dell'Emilia, bocche da biada e non bocche da grano venivano chiamati gli uomini che lavoravano la terra, con palese discriminazione classista, utilizzando una categoria alimentare per definire uno stato sociale. L'alimentazione, come si vede, è in primo luogo un fatto sociopolitico, secondariamente un derivato dal rapporto terra-territorio-culture, e in terzo luogo cucina, cioè un fatto culturale, rituale e tecnico.
C'è poco da aggiungere rispetto a questa citazione, è un po' anche un filo conduttore di tutte le nostre puntate. Da questo punto di vista, noi abbiamo spesso sottolineato la dimensione economica e sociale prima che culturale e gastronomica di ciò che mangiamo. Questo passaggio lo conferma, e soprattutto riferito appunto alla povertà dei nostri contadini.
Ti faccio però una domanda: qualcuno potrebbe obiettare che quel poco che si produceva fosse comunque migliore dal punto di vista del gusto e della genuinità. È così?
Ma in realtà non ci sono motivi per affermare questo, anzi forse c'è anche qualche motivo per affermare il contrario, nel senso che innanzitutto le tecniche di conservazione, le tecniche di coltivazione, gli antiparassitari, molto spesso le verdure e le frutta erano attaccate dai parassiti e quindi erano meno buone di quelle che mangiamo noi oggi. Oppure anche, ad esempio, pensiamo al fatto che, non essendoci la catena del freddo, la carne veniva mangiata molto fresca, appena macellata, che potrebbe sembrare una cosa positiva, in realtà non era frollata e quindi era meno morbida e anche meno saporita rispetto a quella che mangiamo oggi.
Non era frollata significa che non era trattata?
Sì, la frollatura è un periodo dopo la macellazione nella quale la carne rimane al freddo e quindi conservata, ma che appunto si ammorbidisce e acquisisce nuovi sapori maggiori, insomma, diciamo così. Ecco, questa fase nel passato, quando non c'erano queste tecniche, veniva in realtà realizzata ma in maniera molto rudimentale, molto veloce, e quindi alla fine con risultati molto più modesti rispetto a quello che succede oggi.
Oltre alla catena del freddo, io credo ci sia anche un tema di packaging, di scatole, di inscatolamento. Noi oggi diamo per scontato mangiare prodotti croccanti, friabili, ottimamente conservati.
Assolutamente, guardate, questo è un altro passaggio importante che peraltro ci porta, diciamo, alla fase successiva, diciamo al secondo dopoguerra. Pensiamo a Carosello, che appunto diffonde nuovi prodotti, molto spesso prodotti confezionati, e grazie allo sviluppo del packaging questi prodotti si conservano meglio, arrivano appunto sulla tavola più fragranti, diciamo non appassiti, non so come definirlo, però molto spesso appunto nella tradizione nostra della distribuzione era prodotti che venivano venduti diciamo a peso, e quindi venivano conservati in maniera molto rudimentale nelle case, e quindi male, quindi non erano buoni, non erano freschi. Ecco, tutto questo in qualche modo con il packaging e con le tecniche di conservazione più moderne viene superato.
C'è anche un altro tema, i libri di storia dell'alimentazione ci ricordano come i nostri nonni, ma non quelli del 1800, possiamo pensare anche agli anni 50, 60, forse anche anni 70, avessero ancora l'abitudine di raccogliere erbe locali, insomma, che crescevano nel territorio, o anche al cercare animali minori, le lumache, le rane.
Sì, sì, quando si dice, insomma, che si mangiava un po' anche quello che si trovava per integrare una dieta che era comunque molto povera, e si parla anche di questo, cioè la raccolta delle erbe selvatiche e di questi piccoli animali. Non c'era bisogno di andare a caccia col fucile, si andava anche a caccia.
A pesca.
Esatto, però appunto rane e lumache, che erano molto facili da catturare, erano un complemento alla dieta, ovviamente saltuario in determinate condizioni anche atmosferiche, però comunque era qualcosa che arricchiva la dieta dei contadini in particolare.
Hai citato con Carosello la fine degli anni 50, e a ben guardare quelli sono anche gli anni della cosiddetta rivoluzione verde.
Sì, quelli sono gli anni del boom economico, detta in maniera, diciamo, semplice, che coinvolge ovviamente industria, commercio, distribuzione e quindi anche agricoltura. Prima però fammi dire qualcosa sul piano Marshall, perché il piano Marshall è quel grande piano di aiuti internazionali finanziati dagli Stati Uniti sostanzialmente, che permette all'Italia di superare la fase più acuta della crisi post bellica. Quindi insomma, diciamo che ci sono stati anche altri momenti nei quali gli italiani cominciano a conoscere prodotti che arrivano da lontano, e Carosello è in qualche modo il simbolo di un cambiamento dei consumi molto marcato, di carattere strutturale, qualitativo, quantitativo. Cioè gli italiani mangiano come non hanno mai mangiato nella loro storia, insomma.
Conoscono prodotti che non conoscevano.
Esatto, insomma, è prodotto industriale ovviamente. E c'è anche il piano verde, che è figlio della politica agricola comunitaria, perché nel 1957 c'è anche la Comunità Economica Europea, che in qualche modo entra in azione, e soprattutto sul tema dell'agricoltura e dell'approvvigionamento alimentare. Quindi è un grande momento di cambiamento, dove l'agricoltura italiana per la prima volta supera in maniera proprio spettacolare, mi verrebbe da dire, quei vincoli produttivi che aveva avuto fino a quel momento, grazie alla meccanizzazione, all'uso di fertilizzanti chimici, a uno sfruttamento più razionale della terra, migliori irrigazioni, migliori tecniche di coltura. Viene abolita la mezzadria, che era un grande giogo sui contadini, soprattutto emiliani e toscani. E
ricorda che cosa succedeva durante la mezzadria, perché le famiglie contadine facevano fatica veramente a sfamarsi in quel contesto.
La mezzadria era un contratto capestro per i contadini, nel quale il raccolto veniva diviso a metà tra il padrone della terra e il contadino, il quale ovviamente doveva togliersi il pane dalla bocca per poter pagare il suo canone. Molto spesso non riusciva a coprire le spese, e quindi il giorno di San Martino doveva abbandonare il suo fondo e andare in mezzo a una strada. Fondamentalmente era veramente un mondo terribile. Ecco, anche questo, grazie al piano verde, grazie insomma alle grandi riforme che vengono fatte negli anni del boom economico, viene superata anche questa terribile condizione per i nostri contadini.
Ecco, nell'immagine mitizzata della campagna è giusto rimarcare come fossero diverse le condizioni di chi era il possidente terriero.
Certo.
E che poteva permettersi all'epoca i prodotti e abbondanza anche di cibo, e la condizione della maggior parte invece delle persone, dei contadini.
Fra l'altro
che quando avviene poi l'industrializzazione fuggono dalle campagne per andare nelle città a cercare.
E ci sarà un motivo.
E c'è un motivo.
Gli stessi stessi per cui si andava in America. Ma
se si stava così bene in campagna, non si andava in fabbrica per...
Direi proprio di no. Ecco. Fra l'altro, a proposito del padrone rispetto al contadino, molto spesso nei contratti di mezzadria era previsto che i prodotti migliori, il cappone migliore, il frutto migliore, venisse regalato al padrone, perché faceva parte del contratto questo. E quindi, questo, ancora una volta, magari c'erano prodotti buoni, ma non finivano mai nella tavola del contadino, ma andavano nella tavola del signore.
Hai citato prima la Comunità Economica Europea, arriviamo con questo anche all'integrazione dei mercati e alla tanto vituperata globalizzazione.
Sì, ovviamente la globalizzazione porta con sé tanti problemi, adesso non ci porterebbe troppo lontano un'analisi da questo punto.
Li affronteremo in un'altra puntata.
Sì, esatto, ci sarà tempo e occasione. Però almeno una cosa possiamo dirla, cioè noi grazie a questa integrazione dei mercati abbiamo oggi a disposizione le fragole d'inverno, mi verrebbe da dire l'esempio più banale, più semplice, cioè quindi abbiamo destagionalizzato la nostra dieta, che prima era molto legata appunto all'andamento delle stagioni, adesso invece possiamo accedere a mercati e a prodotti indipendentemente dalla stagione. Qualcuno storce il naso di fronte a questa cosa, però io ricordo sempre anche il rovescio della medaglia, così come ci arrivano le fragole dall'Argentina d'inverno, i nostri meloni vanno in Sud America. Quindi se i nostri produttori dovessero dipendere solo dal mercato interno, come facevano prima, molti farebbero la fame e molti dovrebbero cambiare mestiere.
Se siamo contenti del fatto che l'export alimentare italiano ha numeri così considerevoli, non ci possiamo poi lamentare della globalizzazione.
Direi di no. E in più ricordiamo sempre che c'è un arricchimento anche della nostra dieta, e questo male non fa da questo punto di vista.
Insomma, in conclusione, il fatto che i nostri nonni mangiassero meglio di noi è quello che lo storico Eric Hobsbawm definirebbe un'invenzione della tradizione.
Sì, direi appunto è perfettamente in linea con la filosofia di questo podcast. Insomma, sì, è chiaramente un caso di invenzione della tradizione. I nostri nonni mangiavano poco e abbiamo visto per molto tempo hanno mangiato anche male. I miglioramenti sono arrivati grazie all'industria, grazie alla meccanizzazione agricola, all'integrazione dei mercati, tutte le cose delle quali noi oggi godiamo ampiamente.
Siamo in chiusura, come sempre consigliamo un paio di titoli per chi volesse approfondire i temi toccati in questa puntata. Comincio io con Antropologia dell'alimentazione di Alexander Konsler e Pietro Meloni, Carocci Editore.
Io invece cito In ricchezza e in povertà, il benessere degli italiani dall'unità a oggi, Giovanni Vecchi, Il Mulino Editore.
Siamo davvero alle conclusioni, vi ricordiamo che potete seguirci sul profilo Instagram Doi Podcast, che sta facendo arrabbiare un po' di italiani innamorati dei miti legati alla tradizione. E come sempre chiudiamo con un'anticipazione, un trailer della prossima puntata, che sarà dedicata a un tema decisamente d'attualità: il legame tra cibo e politica.
Qui li facciamo arrabbiare tutti gli italiani, indipendentemente dall'orientamento politico. No, partiamo da Carlo Magno, Carlo V, poi arriviamo fino ai giorni nostri.
Ai politici attuali e all'uso che fanno del cibo e della rappresentazione.
Ne abbiamo
del
per
cibo.
Tutti, non c'è problema.
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata, un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati, produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.